Buonasera Mike, sono Linda di Web News, benvenuto.
Grazie della telefonata.
Grazie a te, tutto bene. Mike Sponza, gli ricordiamo anche il cognome, se no non capiscono con chi sto parlando.
Allora, è un cognome un po' particolare, no?
Sì, unico, direi, nel suo genere.
Ah, guarda, viene da un'unica città della costa istriana.
Ecco.
Ed è autoctono di quella città là.
Immaginavo.
La generazione si chiama così.
Bello, mi piace, è molto molto originale.
Sì,
molto. E senti, sei un musicista di tutto rilievo nel campo blues, eh?
Come... Ma di rilievo non so, è molti anni che lo faccio.
Sì.
E... Sicuramente dopo la cena che ho appena fatto sono sicuramente un musicista di peso, questo sicuro. Sì, beh, sono quasi 30 anni ormai che bazzico.
Una bella carriera appunto europea. Com'è nata la tua passione per la musica, per il blues? Raccontami.
Beh, guarda, io da bambino ho scoperto che è una cosa stranissima, inspiegabile un po'. Da bambino io i dischi che giravano per casa andavo a scegliere quelli che avevano già delle sonorità un po' blues, un po' rock and roll, un po' di chitarre. Mi sono sempre stato attratto da queste cose. E poi crescendo ho cominciato a capire che mi piaceva effettivamente di più quel tipo di musica piuttosto che altre cose.
Sì.
Finché a 12 anni ho detto: mamma, voglio comprarmi una chitarra, per così dire. Quindi ho le mie 57.000 lire e vado a comprarmela.
È stata anche brava la tua mamma, è iniziato il vero delirio. E poi tu in effetti esordisci poi nel mercato discografico nel 1997 con l'album News for You, prodotto dal grande Guido Toffoletti, che salutiamo.
Esattamente.
Raccontaci.
Suonavamo insieme in quel periodo là.
Sì.
Già dal 95 ero entrato nella band di Guido Toffoletti.
Sì.
E avevo la mia band a suo tempo, e una band che è durata 12 anni, con cui ho cominciato già a girare un po' tutta Europa quel periodo là.
Sì.
E gli ho detto che volevo fare questo disco, e lui mi ha detto: te lo produco io, ci lavoriamo insieme. E quindi diciamo è stato un debutto guidato da lui, che aveva già un'esperienza fortissima. Poi siamo andati avanti, io ho lavorato su due dischi suoi.
Sì.
Fino a quando poi sono uscito dalla band, dopo un anno lui è scomparso, per cui diciamo io nonostante siamo passati più di vent'anni della mia esperienza,
sì.
Io in tutte le cose che faccio discografiche ho sempre ben in mente gli insegnamenti che mi ha dato lui, sicuramente.
Penso che non te li scorderai più, no? E poi anche vanti della collaborazione con Bob Margolin, giusto? Il leggendario membro della Muddy Waters Band.
Muddy Waters Band.
Sì, come è stata questa esperienza? E molti inglesi, sì.
Guarda, con Bob la questione è nata proprio, suonavamo in un festival a Torino,
sì?
Lo festival di Torino,
sì?
Ed ero con Guido Toffoletti,
sì?
E dopo di noi suonava Bob Margolin, e là io avevo 25-26 anni.
Giovane.
Bob Margolin, voglio fare qualcosa con lui. Ci ho messo un bel po', però sì? Alla fine nel 2011 abbiamo fatto, tra il 2011 e il 2013 abbiamo fatto quasi 5 tournée europee.
Eh,
e alla fine della prima tournée mi ha detto: secondo me dobbiamo fare un disco insieme, facciamolo. Siamo andati in studio, l'abbiamo fatto, è andata molto bene, è stato un disco magnifico che ci ha dato molta soddisfazione.
Certo, ed è il Mike Sponza Orchestra nel 2013.
Quello è un altro progetto, sì? Che vorrei tirare fuori dal cassetto, perché
sì?
è un progetto molto ambizioso.
Cosa mi racconti di questo?
Io ho collaborato per tanti anni con musicisti della zona centro-europea,
sì?
Ovviamente in primis Slovenia e Croazia, che sono ovviamente confinanti, quindi
certo.
È molto più facile dal punto di vista logistico. Uno di questi musicisti, che è un bravissimo arrangiatore dell'orchestra della TV, della TV di Stato slovena,
sì?
Mi ha detto: ma se non ti dispiace io prenderei le tue canzoni e farei degli arrangiamenti per orchestra, poi vediamo cosa succede. Li ha fatti, e io ho detto: bon, tu hai fatto questa cosa qua, vediamo di organizzare un bel concerto a Trieste, uh-huh. e abbiamo fatto un'occasione, insomma, di un evento particolarmente grosso che c'è a Trieste ogni anno,
sì.
e abbiamo fatto un'esibizione dal vivo con l'orchestra sinfonica, con l'orchestra filarmonica di Lubiana, uh-huh. e quindi sono, diciamo, 13 brani miei, composizioni uh-huh. originali, arrangiate per l'orchestra sinfonica, ed è una cosa che vorrei rifare perché è un progetto magnifico, insomma, veramente insomma, stupendo.
Molto, molto.
Veramente stupendo, entusiasmante, coinvolgente. Me, perché dietro di me ho 45 persone che suonano le mie canzoni, insomma è una cosa veramente molto molto bella, molto appagante.
Ci credo, penso che cammini da terra a 2 metri, sì. No, perché insomma sono esperienze.
No, ma la cosa pazzesca, sì. Io ero molto preoccupato, no, prima uh-huh. di fare questo concerto, perché ovviamente c'era da, mentre tutti quanti ovviamente i musicisti dell'orchestra hanno gli spartiti, io uh-huh. posso stare davanti con lo
certo.
spartito, no?
Sì.
Devo fare quello che sa, no?
Chiaro.
È il della situazione. Io ho chiesto al direttore dell'orchestra, ma io come faccio secondo te? Guarda, tu non devi preoccuparti, perché io ho scritto le canzoni, gli arrangiamenti, uh-huh. li ho scritti esattamente per come tu li suoni dal vivo normalmente, uh-huh. guardandoti e suonando con te negli ultimi anni.
Uh-huh.
Quindi tu suona come sempre, l'orchestra ti verrà dietro. Ed effettivamente così, io certe cose che facevo con la chitarra in automatico,
sì.
me le vedevo replicate dall'orchestra.
Sì.
Perché lui ovviamente aveva analizzato il mio modo di suonare, aveva analizzato le canzoni esattamente per me.
Perché? Sì, su misura.
Non pensarci, suona come sempre.
Sì.
E infatti là è andata liscia, è stato un concerto magnifico, abbiamo pubblicato un DVD e un CD. E
sì.
Ha avuto una buona eco internazionale, perché ovviamente un gruppo di blues che suona con un'orchestra sinfonica è una cosa molto rara.
Molto rara, è rarissima direi, perché insomma non mi viene in mente adesso qualche altro esempio.
Ma no, vedi le big band, non ci sono le big band,
sì.
no? Che hanno gli uh-huh. archi, eccetera.
Sì,
però
sì,
quando
però
sono
così...
vicino anche 14 archi,
infatti,
diventa un'altra cosa.
Eh sì. Unica, veramente. E poi arriviamo a questa ossessione degli anni 60, me lo passi questo termine, ossessione.
No, ma è un'ossessione.
È vero? No, vabbè, ma è così. Del tuo album, appunto, Made in the 60, come è nata questa idea, appunto? Sei un amatore di quest'anno?
Sono un amatore, prima di tutto, della musica di quel periodo.
Sì?
Per cui per me è sempre stato un gran riferimento. Musica non soltanto blues, ovviamente,
sì,
ma
sì, chiaro.
A partire dai Beatles,
certo.
a Studio in America, certo. anche cose che non c'entrano niente con il blues.
Sì.
Però mi è sempre piaciuto quell'approccio musicale.
Sì, anche a me, personalmente, se posso dirti la mia.
L'energia,
sì.
L'energia, il good mood, la positività
sì.
che c'è dentro quella
sì.
musica.
La genuinità, posso dirti
la
anche
genuinità.
Questo. Che c'era,
però,
che ora c'è.
Tempo,
sì.
Anche lo spezzare, no? Lo spezzare con il passato e cominciare a fare delle cose nuove che
sì.
sono le date dei classici istantanei.
Sì.
Per cui
sì.
questo è successo un po' in tutti i campi negli anni 60, è successo nel mondo della moda, è successo mm-hmm. nel mondo del design, è successo nel mondo della cultura,
sì.
nella società, cioè grandi, sì. grandi cambiamenti.
Molto.
Che hanno attinto dal passato, hanno fatto
sì.
scuola, cioè il passato ha fatto scuola, ma hanno voluto rompere, creare delle cose nuove
uh-huh.
che hanno un riverbero ancora oggi.
Certo.
Allora, quando tu pensi a certe cose, diciamo, certe forme culturali, dalla moda alla musica, uh-huh. design,
sì.
che riflettono quel rispetto in continuazione da quel periodo là, io mi sono ritrovato che tutto quello che a me piace viene da quel mondo.
Sì,
e quindi
sì.
ho detto, ragazzi, ho questa idea, mi sono messo là a lavorare
uh-huh.
un anno di ricerche e mi sono incontrato poi attraverso il produttore di Abbey Road con cui avevo già lavorato, con Pete Brown, che
sì.
è un grandissimo autore mondiale, insomma, è l'autore delle canzoni dei Cream, di Eric Clapton,
sì.
E ci siamo seduti al tavolo e ho detto, guarda, io ho queste idee qua,
uh-huh.
ok, lavoriamoci. E nel giro di una settimana abbiamo fatto i compiti, ogni giorno ci siamo trovati, ogni mattina.
Uh-huh.
Caffè a Trieste,
sì.
è venuto lui a Trieste
uh-huh.
e ogni mattina caffè, pranzo, pesciolino
e idea.
Pomeriggio e abbiamo scritto le canzoni, è stata un'esperienza magnifica.
Ci credo, anche perché farlo davanti insomma al caffè non è male, quindi
no, è molto. A me piace molto avere rapporti con musicisti anche di questo calibro,
sì.
non soltanto musicali.
Sì.
A me piace proprio vivere con loro, capire, no, cosa c'è dietro
sì.
alla loro composizione, qual è l'uomo che sta dietro alle composizioni. la musica, mi piace molto questo aspetto qua.
Anche a me.
E viverla con lui.
Immagino che sia stata un'esperienza fortissima, eh? E sono venuti fuori 10 brani, uno più bello dell'altro. Io li ho ascoltati.
Io ti ringrazio.
No.
Ti ringrazio.
Ma veramente
sono,
bello.
Sono 10 brani, uno per anno, uno
sì,
per anno.
Ho visto. Da 60.
Un po' più da 69, l'anno
esatto.
In cui sono nato io, quindi c'è anche questo legame.
Sì.
Sono solito dire che sono uno degli ultimi prodotti degli anni 60. Gli ultimi mesi degli anni 60. Però mi hanno cambiato tanto, mi hanno influenzato tantissimo, quindi è un periodo storico magnifico.
Eh sì, e poi è bello perché sembra proprio una fiaba, ecco, passami il termine, no? Raccontata in maniera molto, molto particolare, e, insomma, un modo tuo proprio personale di raccontare appunto la storia di veramente quest'anno di cambiamenti, no?
Sì.
E...
abbiamo voluto prendere, scusami,
dimmi. Sì, dimmi.
Ah, ok. Abbiamo voluto prendere, diciamo, dei fatti noti.
Sì.
Molto noti.
Sì, infatti.
Sui quali attaccare poi dei fatti meno noti, no?
Mm-hmm.
Per cui ci sono delle notizie che tutti quanti conoscono, per esempio Berlino, Kennedy, il movimento studentesco, l'estate dell'amore, sono cose che noi conosciamo, tutti quanti conoscono, sono successi in quel periodo là, però abbiamo voluto collegare a questi fatti molto famosi, molto noti, tutta una serie di altre cose che invece famose non erano,
sì.
Però fanno parte, no? Fanno parte della cultura di quell'anno, fanno parte di quello che è successo perché è successo in quell'anno, perché una cosa era una risposta ad un'altra, perché il mondo da una parte andava in una direzione e in un altro campo andava tutto nell'altra direzione.
Certo.
Quindi questa dicotomia, non so, ad esempio nella canzone che parla del 1961 c'è questa dicotomia tra la politica che va verso la guerra fredda e la musica e la cultura che vanno invece verso il caldo, verso cose nuove che stanno per esplodere, non curanti, diciamo, delle divisioni che invece la politica vuole creare, no?
Sì.
E questo tutto sommato lo portiamo ad oggi, la stessa identica cosa, no?
Infatti.
La stessa identica cosa sta succedendo.
Infatti.
Il mondo va avanti verso il bello nonostante la politica, diciamocelo.
Possiamo dirlo,
eh? Sì, diciamo, sopravvalutata come esperienza umana, secondo me.
Eh sì, bello anche il 1965, l'epocale svolta artistica di Bob Dylan, no?
Ecco, quella è nata
sì.
Quando abbiamo buttato sul tavolo tutte le cose successe nel 65, eravamo, io e Peter eravamo d'accordo sul fatto che la cosa più importante è stata questa svolta di Bob Dylan, no? Che ha detto non voglio più fare il folk singer con la chitarra e l'armonica, voglio una band.
Uh-huh.
E lui ha sfidato la critica, ha sfidato boicottaggi, ha sfidato minacce di morte per fare quella cosa là. E io ho detto a Pete, guarda, secondo me questa potrebbe essere una bellissima metafora, no, del cambiamento, no, di non aver paura di fare delle cose nuove, perché persino Dylan ha fatto la svolta elettrica.
Esatto, questa proprio mi è rimasta più impressa.
Una cosa strana, no?
Sì, infatti. Sì, ma anche appunto.
E là nella canzone, la canzone lì è interpretata da una grandissima cantante scozzese.
Sì, è di
Reader,
esatto, è vero.
Che noi in Italia, però in Italia ascoltiamo ogni sera, inconsapevolmente. Perché una sua canzone degli anni '80, It's Got to Be Perfect, viene tuttora usata per una nota marca di cracker dietetici e ogni sera noi sentiamo la sua canzone.
Ecco. Ecco, ma secondo me nessuno sa.
Nessuno sa che è lei.
Secondo me no.
E pensa che è una baronetta.
È vero.
È stata insignita del titolo di baronetta, membro of British Empire, come Beatles, come tantissimi musicisti.
Sì, stiamo dando delle perle ai nostri ascoltatori, eh? Niente male.
Ogni canzone che succedesse qualcosa. Nella canzone del 65, fra l'altro, c'è anche un coro gospel di 30 elementi, che è un coro gospel del Friuli Venezia Giulia, ma che nell'ultima tournée italiana di Stevie Wonder, Stevie Wonder ha voluto loro come coro gospel per i 4 concerti europei che ha fatto.
Sì,
quindi diciamo, anche lì abbiamo voluto veramente collaborare con questo coro e mettere dentro un po' di tutto. Alla fine ogni canzone c'ha
alla sua storia, alla sua particolarità.
Sì,
è vero,
voluto,
è vero.
Io ho voluto questo, volevo, sì, che ogni canzone fosse una cosa a sé.
Sì, sì,
facente,
sì,
parte però di un concept unico.
Di un concept unico, bellissimo, bellissimo. E infine appunto 69, Blues for the 50s, dove tu appunto hai una tua visione autobiografica, no, del decennio, quindi insomma anche bello ascoltare questa tua...
Sì.
No?
Sì, la canzone dice Blues for the 50s, ma non ero nemmeno là, no?
Sì,
però
sì,
più
sì,
mi
sì,
guardo,
sì,
in, guardo la mia vita, più vedo gli anni 60.
Esatto, bello, bello, bello. Ci
ognuno
vedi,
di noi,
no?
Ha bisogno di una... Secondo me ognuno di noi ha bisogno di una... Come dire, di una capsula, mm-hmm, in cui entrare e trovarsi, sì, lontano da tutte le problematiche quotidiane.
Certo, è certo.
Quando io mi ritrovo ad ascoltare la musica di quel periodo là o andare a curiosare cosa è successo, mm-hmm, vado in un mondo dove le cose mi piacciono, dove mi rilasso. Dico che bello che era, però.
Eh sì, eh sì, ed è bello anche che tu lo fai, lo l'hai espresso, lo esprimi, perché appunto, insomma, secondo me ognuno di noi dovrebbe avere, no, la sua capsula magica dove stia
dove
bene, no? Dove rintanarsi, sì, sì, da questo mondo difficile, è vero, è così, e la musica, quale magia, eh?
Assolutamente.
Bene, Mike, cosa vuoi aggiungere ai nostri...
È stato un piacere. Aggiungo che, sì, io lunedì pomeriggio alle, sì, 18.30, sì, presenterò album a Milano,
esatto,
al Mondadori di Piazza Duomo, mm-hmm, per cui chi volesse passare ad ascoltare appunto in anteprima le canzoni fatte dal vivo,
certo,
con la band,
sì,
e in più anche un'intervista fatta da Silvano Brambilla, che è un giornalista della rivista Il Blues, che è l'unica, sì, rivista, diciamo, italiana dedicata alla musica, sì, e di cose di cui parlare ce ne sono tante. Poi, come hai sentito, non sono proprio tanto timido io.
No, assolutamente. I timidi non li vogliamo, eh? Li lasciamo da parte. E senti, ti possono trovare sui social network, giusto? Su Facebook,
sì, mi
su Instagram,
su Facebook, Mike Sponda Band, Instagram. Uh-huh. Ci saranno dei concerti,
esatto,
sito,
trovano tutto, giusto?
Mm-hmm. Le date, alcune, okay, sono all'estero, alcune sono in Italia.
Sì, sì. E...
quindi spero, okay, di vedervi.
Sicuramente, io ho sotto mano tutte le date, aspetto anche il tuo disco, ho già,
sì,
mi sono già prenotata con Parole d'Intorni,
bene,
che ringraziamo,
sì,
anche, autografato. Quindi...
la Parole d'Intorni,
sì, 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 sì.
È tutta un'esperienza magnifica lavorare con lui.
Sì. Sì, sì, quindi lo ringraziamo, lo salutiamo e tutto anche il suo staff.
Assolutamente.
E quindi io ti faccio un bocca al lupo per tutto. È stato veramente
lupo,
un piacere incontrarti per ora.
Spero di incontrarvi presto e parlare di queste cose di musica.
Volentierissimo. Un bacione. Ciao Mike.
Buona serata.
A presto.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.